Web Radio Clem, WRC, potrebbe essere la sigla di questa radio. Ebbene, in questa puntata, che è la meno 29, quindi sappiamo che è molto lontano dall'ufficialità, meno 29, sono tutti esperimenti. Ebbene, in questa puntata sono sempre io, lo speaker, regista, montatore, ma tutto fare di questa radio per la meno 29. Ebbene, mi sono autonominato, quindi farò tutti i commenti in questa puntata presentandovi dei contributi anche esterni, però vabbè, fabbricati da me, ma usufruendo anche delle cose esterne. Purtroppo solo e ancora solamente io. Fa niente. Facciamo finta che quelle sette rubriche che vi presenterò in seguito una alla volta siano fatte da persone diverse e con voci diverse. Per il momento ci sono sempre io. Va bene, poche chiacchiere. Ci sono ancora degli altri inframmezzi che io vi posso raccontare. Tenete conto che io sono per ora sono speaker ufficiale, ma il meno 29. Non lo sarò quando sarà il momento giusto, sicuramente non ci sarò io perché ci sarà qualcun altro, spero migliore. Bene, che cosa vi vado a presentare oggi? Ebbene, il primo contribuente è l'editoriale del Clem. E vi parlerò dell'Halloween. Naturalmente, non è un prodotto mio. L'ho solamente riletto, facciamo finta che sia un intervento dell'editoriale. Ed ora a voi. La festa di Halloween. Da strega mi definisco tale perché, come vi ho già spiegato, ho ampliato nel tempo le mie percezioni sensoriali. Quali sono? Non potevo non raccontarvi qualcosa su questa festa. Buon ascolto. Stasera si consumerà il rito del dolcetto scherzetto, ma quanti di voi conoscono le origini di questa festa che oggi è tutta America? Qualche giorno fa ho avuto il piacere di parlare di questo con un'amica che ha studiato antropologia all'Università di Torino. Avendomi incuriosita con la nostra chiacchierata, ho voluto approfondire l'argomento e ho scoperto cosa c'è dietro a questa festa. A uno sguardo superficiale è considerata una festa moderna che è diventata commerciale e consumistica, ma le origini sono più antiche di quello che noi tutti pensiamo. Questa ricorrenza ha le sue radici nella festa celtica di Samhain, che si può considerare il capodanno di questo antico popolo. I Celti misuravano il passare del tempo in base al cambio delle stagioni e al ciclo del racconto. Così questa festa coincideva con la fine dell'estate, l'inizio dell'inverno e l'ultimo racconto prima della stagione fredda. Ed era considerata l'occasione per fare provviste per superare il rigido inverno. Di questo presupposto nasce il carattere mortuario della festa. I Celti, infatti, credevano che il mondo dei vivi e quello dei morti, in questo preciso periodo, si potessero unire permettendo a questi ultimi di poter di nuovo camminare sulla e nella terra dei vivi. Origini moderne. Il termine Halloween deriva da un antico termine scozzese che significava vigilia di tutti i santi, diventando così una celebrazione liturgica cristiana in Irlanda e in Inghilterra. Nell'Ottocento, poi, con l'immigrazione verso l'America degli irlandesi, questa tradizione approda nel nuovo continente, fino a diventare un simbolo che, in tempi più recenti, è tornato nel nostro continente, espandendosi fin oltre i confini di Irlanda e Gran Bretagna, nella forma conosciuta oggi. Ci sarebbe molto da raccontare sulle leggende americane, ma qui mi fermo, altrimenti l'editoriale diventerebbe davvero molto lungo. Tradizioni nostrane. Questa festa, in realtà, al contrario di quanto si pensa comunemente, ha tradizioni antiche anche qui da noi. Per esempio, qui in Piemonte si usava proprio in quella sera, lasciare le case vuote e una tavola imbandita affinché i propri cari defunti potessero tornare a casa e rifocillarsi. La via veniva indicata loro da una candela bianca lasciata accesa sul davanzale di una finestra. E da voi? Esistono tradizioni in proposito? Grazie per l'attenzione. E comunque, grazie a questo intervento che ho falsamente duplicato, è un esempio. Siamo in uno stadio preliminare. Siamo in uno stadio preliminare. Ma Halloween ci è stato raccontato e ci potrebbero raccontare ancora tante altre cose. E allora, continuo sempre come speaker e vi spiego un po' cosa si tratta in questa puntata. È una puntata provvisoria, serve solo per capire, anzi, è una puntata criticabilissima. Ma criticare mi va bene, però vorrei i criticoni buttarli al macero. Vorrei trovare gente positiva. Ci saranno nel clan gente positiva? Io mi faccio una domanda. Sono l'ultimo arrivato qui all'interno, ma mi faccio una domanda. Ma sono tutti positivi a parlare? O a pensare o a fare delle utopie oppure dati di pratica. Ah, siamo dati di pratica. Quindi in pratica facciamo finta, io mi sostituisco sicuramente ad altri e vorrei mettere in questa puntata, già, ma che cosa vorrei mettere in questa puntata? Oh, finalmente Re di Gio come contribuente contribuisce in storielle varie, tipo l'Asciura Cecchina. L'Asciura Cecchina era una signora che nel 1953 viveva in Varese, 1953, e a quel tempo le signore si trovavano al giovedì e discutevano di quello che gli pareva da discutere. Praticamente era un salotto. Ma il salotto, il nostro salotto, quello che noi pretendiamo che sia il salotto e tutto il resto, c'era ancora nel 1953 e queste signore discutevano di quello che c'era da discutere. Erano signore anziane di quel tempo e facevano salotto. Ecco, questa è la prima puntata di un salotto di un giovedì. Questo contributo è fatto da Re di Gio prendendo delle letture di antichi giornali, comunque qui non ci sono delle news, no, sicuramente, ma sono delle chicche che ad ascoltare le nostre nonne sapevano cosa voleva dire. A voi l'Asciura Cecchina come prima puntata, la seconda la sentiremo dopo. www. Redigio.it e la storia continua. Il salotto della Sciura Cecchina. La più sorprendente delle notizie questa volta si chiama Lili. Giusy è arrivata dalla nonna con un forte anticipo. È entrata, ha baciato la carava sulle gote, si è sventolata, deplorando questa strana calura di maggio, Quindi si è rifugiata in cerca di ristoro nel suo solito angolino, tra la console rococò e il caminetto su cui l'orologio dorato continua sereno e imperturbabile a segnare le 5. Giusy ha un'aria curiosa. Sembra reduce da una battaglia perduta, ma nel medesimo tempo lascia capire che lei delle battaglie perdute se ne infischia, dal momento che avrà una rivincita. E che rivincita? Nel frattempo, tra togliere dalla borsa bocchino, sigarette e accendisigaro svizzero e il solenne rito che si conclude con una lieve nuvoletta di fumo profumato nel vecchio salotto della sciura cecchina, Giusy racconta. Lilli sembrava proprio quel tipo di ragazza destinata a un'eterna e sconsolata solitudine. Povera Lilli, dice la svaporata e cara signora del Gisa, che è il tono che si usa per commemorare alla buona dei defunti più cari. Povera un corno, ribatte Giusy. Fu 3 mesi fa che fece da damigella d'onore a Margherita, no? Chiede donna Cecchina. Appunto, conferma Giusy. In una cara, vecchia e piccola città di provincia tutti gli avvenimenti hanno grande importanza. Accadde, racconta Giusy freddamente, proprio al matrimonio di Riri. Riri voleva molto bene a Lili e non le importava che fosse brutta e che non facesse figura. Ma non è poi tanto brutta, per ora, donna Maria. Così cara e buona sempre, ma per ora una causa che è già perduta. Le fedeli del giovedì, benché con tristezza, ammettono sì, Lili è piuttosto bruttina, poveretta. Ma poveretta è un corno, ripete Giusy, assai seccata. Non può essere definita povera o poveretta, una ragazza che non batte al d'occhio o si è arraffata, il miglior partito circolante. In parecchi avevano sognato l'atletica forza di George, ma solo Lily era riuscita a dare concretezza al sogno. Beh, vorrei proprio sapere com'è stato, sospira la signora Amelia, nonna di 4 ragazze in età da marito e prozia di una dozzina di aspiranti ai fiori d'arancio. È stato quel cappello, spiega Giusy. Cappello? Donna Dalgisa, come al solito, sembra uscire da una nuvola rosea. Smeraldo Russo si chiamava, continua la ragazza. Un cappello, mia cara, non può chiamarsi con il nome di una pietra preziosa, afferma Donna Maria. Beh, quello si chiamava così. 18 metri di tulle verde, strati e strati di tulle sovrapposti, un'ala grande come un ombrello. Una cupolina piatta e lavorata a petalo di fiore. Ma è un sogno, vi dico. Le vecchie signore credono a questo sogno. Socchiudono un poco gli occhi per vedere meglio Smeraldo Russo. Storie, dichiara energicamente nonna Cecchina. Un cappello è sempre soltanto un cappello. Ma non quello, mormora assorta Giusy. E dove l'aveva trovato? Eleonora, in capo al mondo. Non hai pensato di sceglierti la stessa modista? Se ai giovanotti d'oggi interessano i capelli, la modista diventa un personaggio di primo piano nella vita delle nostre ragazze. In vita sua, forse, donna Maria non ha mai tenuto un così lungo discorso, ma l'argomento l'ha eccitata come a un contraddittorio comiziale. Un oratore è eccitato dalla sua crack. Già fatto, annuncia trionfalmente Giusy. Ecco dunque perché quell'aria di infischiarsi, dopo tutto, di una battaglia perduta. E idealmente un nuovo personaggio entra a far parte del giovedì della sciura cecchina. È un personaggio che porta l'aureola del gusto, della bellezza, della grazia finile. È la modista. È un personaggio quasi misterioso, che dietro lo splendore di una famosa boutique si serve delle proprie mani come una fata si serve della bacchetta magica. Un po' di seta, dei velluti, qualche petalo di fiore e il capolavoro è creato. appare in una sfilata sopra la bellezza ondulatoria di una celebre indossatrice. Poi viene chiuso in una cappelleria preziosa e si mette in viaggio. La scorsa settimana, così se ne andò da Varese, diretta verso New York, la Nimfea Ton sur Ton, e con destinazione al Cile, la grande paglia fiorentina con gottara di velluto nero e ricami in corallini madreperlacei. Mi piacerebbe sapere com'era quella ninfea partita per l'America, mormora la sciura cecchina, accarezzandosi il medaglione dal quale un bell'uomo dei baffi a Lumbertina la guarda un tantino divertito. Giusi, docile, descrive. www.redijo.it e la storia continua. E questa è la prima puntata, sentiremo il continuo la prossima, più avanti, più avanti. Io mi premuro a dire che criticate pure, ma io come speaker non ci sarò nelle cose ufficiali, perché ci sarà chi di opportuno, abbiamo tutta una gerarchia, ci penseranno loro. Non è che ci tengo molto, anche se preferisco fare degli interventi. E il prossimo intervento sarà ancora sempre di quello di Redigio, sempre raccontato da me con la mia voce. Io preferirei che ci siano altre voci, ma facciamo finta. Questa è una puntata sperimentale. Cercate di entrare nel tema che non ci posso essere solo io e la mia voce basta, ma ci devono essere anche altri. Ogni puntata di questa deve essere, cioè ogni rubrica è diversa e deve essere raccontata con altri metodi. Ebbene, quelli che si chiamano PO, penso che si chiamano così in DB Clam. Tenete conto che io sono entrato da poco, conosco quasi niente di tutto questo. Sto cercando di dare uno spunto per fare qualcosa di più. Ebbene, tutti e sento parlare di tante belle cose, il mondo migliore e tutto il resto, ma come facciamo a migliorarlo? Ah sì, tutti noi dobbiamo fare qualcosa, sì, in più, perché per migliorare tutto il resto. E poi, finite queste parole, cosa facciamo? Sono tutte parole? Diamoci da fare, mettiamo la nostra voce e mettiamo le nostre conoscenze, le nostre capacità e tutto, anche in funzione di questa radio. Diventa anche nota bene le proprie capacità che escono. Beh, c'è qualche fatto tecnico, lo risolveremo di sicuro. Cominciate a proporvi, e poi se non siete capaci, non avete gli strumenti e tutto, non gliene frega niente a nessuno. Cominciate a proporvi e la soluzione la troviamo. Vi porteremo sicuramente più in alto nelle vostre capacità che poi si riverseranno qui in radio. E ora un altro intervento, caso strano, è sempre lui, sempre questo Redigio. Basta, cacciatelo via, mettetevi voi al suo posto per la prossima volta, ma datemi da fare un momentino. Ebbene, vi parlerò delle mosche cocchiere. www.redigio.it e la storia continua. Le mosche cocchiere. Sanno tutti la storiella di quella mosca che, essendosi posata sulle redini che guidavano quattro focosi destrieri di un maestoso cocchio di quei tempi, guardava impettita e superba le consorelle che svolazzavano noiose attorno alle groppe sudate dei cavalli, intendendo far capire che era lei a guidare e non il cocchiere gallonato. Mosca, cocchiera. È colui che nulla avendo fatto in alcun momento vuol far credere col suo comportamento di aver fatto tutto. Sono questi gli eroi della sesta giornata e ci sono stati in ogni tempo. Per rimanere vicini, relativamente vicini alla nostra epoca, ricordiamo le innumerevoli schiere di pseudo garibaldini, dei milites gloriosi della Grande Guerra e di tutte le guerre, degli pseudo antemarcia, degli pseudo liberatori, post 25 aprile, eccetera. Si riconoscono subito perché mascherare il loro passato con il Jesco sono costretti a gonfiare e tenere sempre gonfio il petto, ad affermare ogni pie sospinte. Se non c'ero io, se non c'ero io, a impedire contro gli avversari o pretesi tali, con i soliti termini peculiari di ogni epoca, austriacante o tedesco o croato dopo il risorgimento, antinazionale nell'epoca fascista, fascista nell'epoca attuale e via dicendo. E voi giovani, che avete modo di vederne altri gli avvenimenti più o meno storici, ne potete sentire altri di detti improperi. È la nostra mosca cocchiera che in ogni tempo vuol convincere se stessa di essere vestita dai paludamenti dell'eroe, ma rimane sempre mosca, anche se cocchiera. www.redigio.it e la storia continua. Ecco, qui fra un intervento e l'altro è sempre giusto che lo speaker faccia da moderatore, da inseritore, insomma fa tutto lui, perché a un certo punto è il regista della radio. Speriamo che un giorno ce ne sia qualcun altro a fare queste presentazioni e abbia del materiale. Per esempio, ecco una rubrica, questa la rubiamo sicuramente dal DB Clem, ma la rubiamo, ma resta sempre qui all'interno, è quella degli editoriali. Ora, al momento di un editoriale molto nuovo, parliamo del punto 9. È stato anche per me interessante leggerlo, che così ve lo racconto con la mia voce. Ma più interessante era che chi l'ha scritto, l'editoriale, l'avrebbe anche raccontato a voce con un MP3, esattamente come lo sto facendo io, magari con una voce diversa. Potrebbe essere la mia, potrebbe essere un'altra, come potrebbe essere anche quella dell'editorialista. Ma è solo un fatto organizzativo, poco ce ne frega. Quello che è importante è il contenuto. Ebbene, tratto da un editoriale molto ma molto fresco, eccovi il punto 9. Programma PVU al punto 9. Premessa. Come tutte le altre volte, prima di passare ad approfondire il punto 9 del PMM, per comodità dei lettori lo riporto. Punto 9. Una riforma per incentivare e disincentivare chi produce e vende beni e servizi, in modo tale da equilibrare gli incentivi concessi, proponendo disincentivi verso chi cerca di approfittarne negativamente. Fra gli incentivi più importanti da promuovere vanno inseriti quelli a vantaggio del modello economico della micro, piccola e media impresa, principale modello vincente per creare economia circolare e con la naturale concorrenza di qualità a prezzi calmierati dal mercato. Conseguente rivisitazione e riforma dell'istituto della tassazione, così come oggi è un vero abominio. Introduzione. Più delle volte la diversità di prezzo esistente tra la produzione di un bene e la sua vendita è davvero eccessiva ed è, a mio avviso, causa di speculazione. Mi allaccio ad un esempio per chiarire meglio il mio pensiero. Prendiamo per esempio la produzione di agrumi. Quanto gli costa al produttore produrre una certa quantità di agrumi? Ho visto in televisione che nelle zone del sud gli agrumi vengono prodotti per pochi centesimi. Il produttore gli viene riconosciuto per l'acquisto della sua merce un importo da fame, ma al consumatore finale costano un occhio della testa. Queste ingiustizie sono perpetrate in ogni settore agricolo, provocando giustamente la ribellione, la protesta degli agricoltori e degli allevatori. È quindi necessario che ci siano degli incentivi per bilanciare questi divari e rendere giustizia ai produttori di tali beni o prodotti, quindi anche invogliarli a fare il loro lavoro. Ma cosa significa incentivare e che cos'è l'incentivo? Incentivare significa dare stimolo a un'attività produttiva, a un settore economico e similmente, mediante opportuni aiuti e provvedimenti, incentivare la produzione agricola. Significa agevolare, aiutare, favorire, fomentare, incoraggiare tale produzione. Ma come viene riconosciuto l'incentivo dato per produrre bene o l'alimento finale? Ci sono di solito due modi per dare al produttore del bene o dell'alimento l'incentivo che invoglia a produrre. Uno, agevolando la persona nella produzione del bene e dell'alimento richiesto. 2. Sgravando il produttore del carico fiscale, diminuendogli il peso fiscale. Purtroppo, a causa della speculazione esistente, si è arrivati al punto che ai produttori conviene lasciar perdere il settore e mandare al macero la loro merce. È chiaro che per la produzione di un certo articolo sia conveniente il produttore ne si è invogliato a produrlo. Ci debba essere un equilibrio tra l'incentivo concesso e il costo di produzione di quel bene o prodotto, e che non ci sia più speculazione tra il prezzo iniziale del prodotto e quello finale, perché al produttore viene riconosciuto un guadagno di pochi centesimi, quindi assolutamente da fame e ne è una presa in giro, mentre il consumatore lo paga almeno 5 volte tanto. Tant'è che più delle volte il consumatore finale deve rinunciare all'acquisto del prodotto. Ovviamente, per una vera giustizia sociale, gli incentivi devono essere a vantaggio del modello economico della micro-piccola e media impresa, il treno trainante della nostra economia sociale. Infatti, non è il modello della micro-piccola e media impresa a creare benessere economico, occupazione ed economia circolare a 360 gradi? A mio avviso, i prezzi devono essere calmierati dal mercato in base alla qualità del prodotto interessato, che ovviamente deve essere sempre alta. Bisogna colpire i furbetti che cercano di fare il loro comodo a discapito dell'intera comunità, aumentando a queste persone la tassazione. Ma è possibile avere giustizia fiscale e sociale? Ma io credo di sì. Agendo sulla tassazione, come dice sempre il nostro Presidente, imparando dalla natura. È impensabile continuare ad avere una tassazione oltre il 55-60%, che non solo agevola l'evasione, ma dissangua gli onesti che in questo modo devono pagare le tasse per se stessi e per i disonesti. Si ottiene tassando la furbizia, la disonestà, chi produce per agevolare la speculazione e di conseguenza offre prodotti scadenti e di pessima qualità. Ritorniamo allo speaker che vorrebbe presentarvi la prossima puntata. La prossima puntata è la seconda parte della Shura Cecchina. La Shura Cecchina si trovava il giovedì, partivano alle 5, beh, c'era il tè, si ritrovavano tutte le signore. 1953 ed erano nonne, e nonne anche di una certa età, anche avanzata. Le e quale discutevano dei loro tempi quando erano giovani con una nipote che era sempre lì e ci trovava a gusto anche a fare i propri commenti e presentava quella che era la novità. Ma nel salotto come si discuteva? Ecco a voi la seconda parte della Sciura Cecchina nel giovedì pomeriggio con le proprie amiche. Ricordiamoci, 1953 ed erano tutte signore attempate. www.redigio.it e la storia continua. Il salotto della Sciura Cecchina. Paglia. Color senape all'italiana, con una ninfea del medesimo colore, ala grandissima, ombreggiante. Un niente, in fondo, sussurra romantica la sciura ad Agisa. Un niente, conferma Giusi, ma un tutto. A Varese ormai, continua la ragazza, la moda ha trovato fissa dimora. Una moda altamente raffinata, personale, dove la linea, l'ingegno creativo, la logica e la razionalità ne affermano la indiscussa preziosità. Giusi, manco a dirlo, dopo il clamoroso romanzo Lily George, è andata subito dalla signora Caronni. La signora Esther Caronni era fresca da un'esposizione di modelli svoltesi a Milano presso una nota casa di mode. Varese, per tante signore, non è più soltanto un'espressione geografica, ma grazie alla genialità dei suoi maestri artigiani, nonché delle sue industrie, è divenuta simbolo di eleganza. Una sfilata milanese, la signora Caronni, ha fatto seguire una esposizione nella sua nota boutique di Piazza Montegrappa, dove, affascinante, si sono date convegno per ammirare e per lodare le sue eleganti e belle clienti. Quest'anno dovrebbe essere facile a tutte le donne apparire attraenti e desiderabili, grazie ai grandi cappelli decretati dalla moda. Ma sono cappelli difficili da portare, commenta a un tratto con malinconia la cara Giusi. Sicuro. Le donne di oggi sono più diverse da quelle di ieri. E non per colpa loro, è per colpa del progresso. Per colpa delle automobili, degli autobus, dei motocicli, degli elicotteri e di altre diavolerie consimili. Salire in tram sulla corriera con un cappello dalle falde di 20 e più centimetri viene ad essere un'impresa rischiosa, quando, o quasi, quella della scalata dell'Everest. Ma dopo i grandi piatti in organza bianca e velluto nero, in balì naturale e sottale di velluto jaune, con le due meravigliose rose, una gialla, l'altra rossa, dal lunghissimo manico, in paglia di Firenze e tulle di maglia climatide a drappeggio, con fiori di cardo sulla nuca, in crine nero o ala ondulata, in velluto nero con turbante rubino, con turbante, veramente. Ecco i piccoli cappellini adatti alla spigliata eleganza della donna moderna, che parte decisa alla rincorsa del tram dalla corriera e che si infila senza esitazione tra la folla nelle ore di punta. Piccoli piatti in velluto e broderie francese a decorazione geometrica sopra candida organza, paglie abbinati a velluto e ornati di fiori, ma ancora più di foglie. Diademi, corone principesche, indolci, venate, foglie di rosa. Crine nero, con sottana in lino bianco e piegoline, finissime, piatto di velluto e volantini in Valenciennes immacolati. E poi ancora altre creazioni meravigliose, adatte per far girare la testa a molti e svariatissimi ingenui George. Ma cara, si forma esitante la signora D'Agisa. Non stai parlando della signora Caronni? Ma cosa c'entrano le gonne? Giusi sorride, divertita. Soltanto la signora Dalgisa, da quella adorabile e svaporata creatura che è, può ancora ignorare che nell'epoca della fretta e della praticità scialba e uniforme, anche la più grande delle modiste non può sempre vivere di sola gloria. È come un poeta, cara, o pressappoco, interviene donna Cecchina. Scrive i suoi bei versi la domenica e le altre feste comandate, mentre durante l'intera settimana fa il contabile dietro gli sportelli dei conti correnti in banca. www.redigio.it e la storia continua. Ma questo salotto, quanto diverso dai nostri salotti? Non lo so. Tenete conto che non c'è niente da inventare su questo mondo. Stiamo solamente ripercorrendo i tempi indietro, ai quali io sono uno specialista, più che specialista. Preferisco riferirmi alla storia, per capire che praticamente non cambiamo niente. Cambieremo forse una sfumatura di colore, cambieremo qualche punto e virgola. Crediamo così di aver cambiato il mondo, ma non è vero niente. Siamo sempre uguali. O se cambieremo, ci vogliono i decenni, i secoli, se non anche i millenni. E la storia ce lo racconta. Stiamo cambiando molto poco. Cambiamo solamente i piccoli dettaglietti. Bene, a questo punto ecco un altro intervento, sempre del re di Gio, ma cacciatelo via quello lì, che deve sempre raccontare tutto lui, specialmente in questa puntata che è monopolizzatore. Facciamo in modo che arrivino altri a sostituire lo speaker e anche gli interventi. Questo è interessante. Sicuramente io non mi offendo perché al tempo che verrà la puntata, quella ufficiale, sarò molto discosto, ma molto, molto discosto. Quello che a me importa è capire che quello che dite, se la cosa funziona, lo dite bene in dibiclem, io di qua, io di là, io vorrei tira e smolla, e poi ci si perde. All'atto pratico, dove siamo? Al momento, proprio in questo momento, e siamo al 3 di novembre del 2022, sono le 14:36, non c'è un intervento di nessun altro. Quindi ho dovuto fabbricarmeli tutti io. Sostituitemi. E questo è fatto. Avete difficoltà? Ne veniamo fuori di sicuro, ne veniamo fuori di sicuro. Questo è il mio unico impegno in questo fatto. E qui ci sono delle spigolature, radio web, Clem, un nuovo intervento, sempre del Re di Gio, che vi vuol parlare di un apparecchio di salvataggio inventato chissà quanti anni fa. Parliamo sempre di storia e vediamo che cosa è cambiato nel frattempo, non i concetti, ma solamente piccoli fatti tecnici. Ed ecco che vi presento un apparecchio di salvataggio di 150 anni fa, forse 1850 o giù di lì. Buon ascolto. www.redigio.it e la storia continua. L'invenzione di un apparecchio di salvataggio. Poco tempo fa, facevasi nella rada di Le Havre l'esperimento di un ingegnoso apparato di salvataggio inventato da Giovanni Battista Stoner di New York. Questo apparato consiste in una grande cintura di sughero, costruita in modo che riesca flessibile e in abbigliamento di un sol pezzo di tela spalmata di catch-touch. Le maniche si stringono ai polsi, mercé l'elasticità stessa del catch-touch e mercé di alcune fibbie. Un cappuccio stringe la faccia in modo da lasciare libero il collo dei suoi movimenti. Due pesi di piombo affibbiati ai piedi servono a mantenere il centro di gravità abbastanza basso per assicurare la stabilità dell'equilibrio. Due nuotatoie di tela si adattano al vestito per aiutare la locomozione e la direzione. Accanto al nuotatore galleggia un cavitello pieno di provvigioni, da quale gli può sugere acqua dolce mediante un piccolo tubo di catch-cutch. Un cassetto superiore può contenere viveri per più giorni. Due esperimenti furono fatti, il primo a 9 miglia dalla Terra, dal signor Stoner e da un suo compagno, il secondo da 4 persone, fra le quali lo Stoner e il signor Craddock, scortati dal piroscafo Le Courrier. Ecco come si descrive questo esperimento. Le Courrier si era allontanato dal porto alle 8:30 pomeridiane e quando l'esperimento cominciò, il vento che spirava a gagliardo sollevava le onde ad un'altezza imponente. Il sole, da buona prezza, era sparito completamente e la luna, coperta da un tratto da grosse nubi, rischiarava la scena in intervalli. Il signor Stoner e i suoi compagni, che si erano gettati in mare, erano spariti dalla nostra vista. Ad un tratto, dei razzi luminosi partirono dalle mani dei 4 nuotatori e rivelarono la loro presenza sul mare. Quei segnali sono destinati a chiamare l'attenzione delle navi a vista su naufraghi che aspettano il loro soccorso. Furono accesi dei fuochi di Bengala che produssero un bellissimo effetto. Dopo un esperimento tanto felice, si può dichiarare che il signor Stoner ha reso un servizio importante alla navigazione e all'umanità, diminuendo in proporzione ragguardevole la probabilità di perdita. Finalmente, dopo aver operato in modo completo il simulacro di un salvamento, l'inventore e i suoi compagni furono raccolti a bordo, fra gli applausi frenetici degli spettatori, e potemmo accertarci che i loro abiti erano assolutamente asciutti. Molini a mano e a maneggio, 1868. I fratelli Pieux hanno inventato un mulino di grano che permette di avere farina man mano che occorre e in ogni tempo, senza dover dipendere dal mugnaio né dalle circostanze meteoriche. Troviamo dal bulkhead dell'agriculture i seguenti cenni sui mulini. Il meccanismo si compone di organi dentati, detti noci e bacini, fra i quali il grano passa e si rompe. Una tramoggia vi introduce il grano e il movimento è dato da una manivella girata da un uomo, o da una correggia adattata a un maneggio e avvoltolantesi attorno alla carrucola montata sull'apparecchio stesso. Su 100 kg di frumento, normalmente condizionato e pulito, con l'istrumento Peugeot si ottiene 60 kg di farina detta di prima qualità, cioè per fare il pane. Passando al residuo si ha ancora 10 kg di farina detta di seconda, che mescolata alla prima forma il 70% di farina che dà un eccellente pane di famiglia. Si ha inoltre 29 kg di crusca. In conclusione, non si ha che l'1% di perdita. Adoperando un maneggio a cavallo si può facilmente macinare un ettolitro di grano in 2 ore e mezzo. Risultato importante come tempo. L'orzo e la segala, partitamente o mescolate, si possono perfettamente lavorare con questo strumento. Le spese di manutenzione sono quasi nulle, mentre non vi è bisogno di un uomo speciale applicato a questo molino. Basta soltanto conservarli puliti e negli intervalli di lavoro vuotarli. La sola opera reale è la conservazione degli organi e dentati frantumatori, che si stima in da 12 a 14 centesimi per ettolitro, ciò che non è la metà dell'economia ottenuta sulla perdita della macinatura, giacché questa economia, calcolata sul prezzo medio di franchi 18 l'ettolitro, ammonta a 36 centesimi. Sarà ogni strumento, dice il giornale, le strade ferrate d'Italia, che diverrà di moda in Italia dopo l'attuazione della nuova legge sul macinato. www.redigio.it e la storia continua. E finalmente, per completare quasi l'ora di questa puntata, ed è un'ora, non è tanto poco, vorrei fare un altro intervento. Le parole sono sempre mie, ma è sbagliato. Vorrei che chi ha fatto questa rubrica, e stiamo parlando della parola alla settimana, e la parola di questa settimana l'ho rubata, attenzione. L'ho rubata nella parola della settimana, che è la cleptocrazia. Beh, sarebbe stato interessante che ci fosse stata un'altra voce e l'intervento diretto da chi ha inventato questa rubrica. Ed è bene che se la mantenga e anzi, se finisce qui in radio, oltre che scritta da qualche parte, forse sarebbe anche meglio, ci vuole poco. Se non se la sente di leggerla, dia compito a qualcun altro che faccia il prestatore di voce. E quindi, con un testo che gli viene presentato, questo prestatore di voce, che è la cosa, bah, non scombina poi il mondo, è una cosa che è sempre esistita, bene, però la puntata va avanti. C'è chi è capace a scrivere e c'è chi è capace a leggere e chi è capace di parlare. Vabbè, un po' di collaborazione, alla fine viene fuori qualcosa anche per questa radio. Quindi attenzione, ci possono essere anche i prestatori di voce. Beh, organizzatevi. Sì, significa però organizzatevi, ci vuole anche poco. E ora la cleptocrazia. Una parola alla settimana. Cleptocrazia. Significa un sistema di governo fondato su corruzione e peculato, in cui un'elite spoglia le risorse pubbliche per fini personali. È una voce composta dagli elementi greci klepto, che significa ladro, e crazia, che significa potere, cioè letteralmente il governo dei ladri. Un esempio. Era una cleptocrazia in cui l'intero popolo rimaneva alla fame, mentre il presidente e la sua famiglia e i suoi scagnozzi avevano ricchezze faraoniche. Vediamo di un approfondimento. L'elemento greco, crassia, piace proprio tanto. È sulla cresta dell'onda da millenni. Come secondo elemento di una parola composta ci permette di descrivere un sistema di potere fondato su tutto ciò che il primo elemento può voler indicare o immaginare. Abbiamo delle crazie antiche, delle aristocrazie alle autocrazie, dalle democrazie alle oclocrazie, ma sono poi decine, crazie moderne, come l'idiosamata burocrazia o un bel mazzo di crazie contemporanee da quelle che hanno ormai un'aura retro del ventennio, come la demoplutocrazia, e ancora quelle rampanti come la meritocrazia e la tecnocrazia. La cleptocrazia si colloca in questa bella famiglia e il mondo speciale in cui declina l'assetto di potere ci viene raccontato da un primo elemento non comunissimo ma relativamente noto, clepto, che viene dal greco kleptes, ladro. Forse vi ricorderete di lui per la cleptomania, cioè l'ingovernabile impulso a rubare, la cui suggestione va spesso oltre la pura clinica. Ma quindi la cleptocrazia è il governo dei ladri alla grossa, ma ci sono dei punti da circostanziare che coinvolgono in particolare i suoi ambiti d'uso. È un termine che vive soprattutto nel linguaggio giornalistico e non è un tipo di linguaggio da cui ci si aspetta solitamente la messa a fuoco di grado scientifico. È un linguaggio in cui l'impatto, la capacità di rappresentare in maniera icastica prevale su tutte le altre istanze. In questo contesto possiamo dire che una cleptocrazia è un sistema di governo fondato sulla corruzione, sul peculato e su amenità di questo tenore. Ma non vive solo in quest'ambito. Si trova usato anche nelle scienze sociali, dove con precisione maggiore, seppure con una certa variabilità a seconda degli autori e autrici di Mezzomondo, indica la spoliazione da parte di un'elite delle risorse di un gruppo vasto, una formazione statale o una realtà poco meno complessa. Per fare l'esempio forse più celebre, parla di cleptocrazia il biologo e antropologo statunitense nel suo famoso Armi, Acciaio e Malattia. Le risorse del gruppo, raccolte e accentrate, possono migliorare significativamente la vita di un gruppo intero. Ma pensiamo alle infrastrutture che permettono di creare rispetto alle possibilità di risorse sparpagliate, oppure possono ingrassare la sola elite, come con tutte le sfumature intermedie che ci possono essere fra questi due poli. E dove si colloca la cleptocrazia su questa linea? Tendenzialmente è quel profilo di governo che si approssima al polo della ruberia totale da parte di chi comanda. Così possiamo parlare delle cleptocrazie che sorgono dopo una torbida dismissione coloniale o la caduta di un impero, di rapporti ambigui con cleptocrazie da parte di grandi imprese, ma magari anche di una gestione cleptocratica di un patrimonio da parte di chi lo ha temporaneamente amministrato. In effetti, non si tratta propriamente di ladrocini quando si parla di cleptocrazia, e ci racconta un passaggio legittimo di grandi ricchezze e attraverso poche mani, a cui però restano attaccate. Tradiscono il motivo per cui quelle ricchezze sono state concentrate, volgendole a fini personali e non al bene del gruppo che le ha conferite o a cui sono state semplicemente prese. Una realtà di appropriazioni che, nonostante il nome recente, compare in italiano nel 1975, se sa avere una presa forte nella descrizione del mondo e delle comunità. Dunque, 3, 3, 6, 7 sono stati gli interventi. Li ho fatti tutti io, ma devono essere tutti diversi e con voci diverse e fatti direttamente dai contribuenti, da chi fa dei contributi. Sono delle rubriche diverse e più ce n'è meglio è. Siamo al minuto quasi 55 minuti di questa trasmissione. Non so se è stata interessante, diversa e tutto. Criticate, 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 criticoni, però buttatevi e poi tiratevi la catena, ma quello che dovete fare è proporre qualcosa di meglio, ma facendolo però, perché perché le critiche così di punto in bianco non me ne frega niente a nessuno, a me per primo, perché non servono esattamente a nulla. Volete un mondo migliore? Beh, miglioratelo. Se siete capaci, con le parole non ce la farete mai. Datevi un momentino, tiratevi su un momentino e le maniche e cercate anche di essere superiori, cioè facendo vedere anche e dimostrando anche le proprie capacità in materia. Siete capaci di fare qualcosa, qualsiasi cosa, non ha importanza, ma fatela. È un punto di riferimento. Sta lì a aspettare che il mondo venga e stare seduti in poltrona ad applaudire le cose belle, non applauditele, aggiungete qualcosa di meglio se potete, però sono proposte da fare. Traduco in poche parole. Contribuenti, avete delle rubriche? Tiratevele fuori. Tecnicamente parlando, non c'è nessun problema. Sono le vostre paure che vi ottenebrano. È inutile dire parlare andiamo avanti per un mondo migliore sperando che qualcuno lo faccia. Venite fuori dal vostro guscetto, piccolo guscio, con tutte le vostre paure e tutto. Proponetevi anche qui quelle piccole risoluzioni e poi le troviamo. Sono sicuro che ne sarete contenti. Vabbè, adesso lo speaker che è sempre il re di Gio, ma cacciatelo via questo qua. Andate a sostituirvi a lui. Io sono contento, ma che non mi portate via niente. Anzi, il calderino ve lo regalo tutto. Me ne sono costruito così per conto mio. Mi sono auto. Via, 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 via. Qualcuno mi vuole sostituire? Subito gli do una mano che così mi fa anche piacere. E siamo al minuto 57:30, ma riusciremo a fare il 60? 60 60 minuti di questa trasmissione. Beh, chi vuol fare le 24 ore tutti i giorni? Va bene, non ho nessun dubbio, ma ripetendo sempre le stesse cose, beh. No, proporrei ad esempio tutta questa oretta che viene, proporla alla DB Clem, il sito ufficiale, e nel menu dove si dice progetti interni, dove ci sono parecchie cose, aggiungere una riga che dice questa è la nostra radio, e lì fare una riga dove si dice puntata numero 1. Potrebbe essere questa, per esempio, la meno 29, e puntata numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Quindi tutti possono riascoltare, innanzitutto diventa uno storico, è proprietà di B-Clam, quindi perché è dentro nel sito, quindi tutti gli aderenti possono sentire, ma è una puntata che potrebbe essere anche esportabile così com'è. Anche su YouTube, teniamo conto che c'è già un telegiornale, ma potrebbe finire anche una radio. Basterebbe solo un MP3 portarlo su YouTube, pochi secondi, e il discorso è fatto. Ma questa è un'organizzazione che ci deve pensare i vertici superiori a me, ci devono pensare loro. E questa è un'ideuzza che io gli porto e poi sono fatti loro. Ah, siamo 59 minuti e 30. Io qui vi saluto, metto una sigla, quella finale, sigla che comunque può essere cambiata anche tutte le puntate, può essere diversa, ma vedete voi, si può fare anche tutto diversamente, anche ogni volta, tenete conto, guarda che qui non diventa matto nessuno, un'ora. Sto andando fuori. Vi saluto, vi saluto. Ciao a tutti. Ah, ho dimenticato una cosa. Volevo ricordarvi che Re di Gio è già passato alla quarta età. Ci E che cosa vi ha raccontato in questa puntata? Sono sette interventi. 1. Halloween. La signora cecchina puntata 1. Le mosche cocchiere. Il punto 9 del DB Clam. La signora cecchina puntata 2 e conclusione di quel giovedì. Delle apparecchiature di salvataggio e della... Non me lo ricordo più, bello. Vabbè, dell'ultima puntata, fa parte del gioco anche non ricordarvi più. Beh, io posso permettermelo, ma voi, giovani, eccellenti, esuberanti, preponderanti, che vogliono raccontare a tutto il mondo, dove siete? Ma non volete partecipare a raccontare la vostra?